Io intanto volevo ringraziare l'Associazione Metà Bollette per questo invito, l'assessore Agostini, la collega e tutti voi per averci dato questa possibilità di riflettere e di proporre qualche riflessione su un tema così vasto, complesso e anche, come è stato anche espresso in questi minuti, anche inquietante, no? Perché ci spiazza, ci toglie l'orizzonte abituale, quindi ci pone in una dimensione inesplorata, nella quale non abbiamo ancora compreso quali saranno le conseguenze di questi nostri percorsi, di queste nostre azioni, di questi nostri progressi scientifici. Tra l'altro, solo per collegarmi un attimo al problema che era stato posto prima sui posti di lavoro. Beh, questo problema che la macchina sostituisce i posti di lavoro esiste fin dall'inizio dell'evoluzione industriale, insomma, è sempre stato così. I lavoratori delle diligenze hanno sentito l'introduzione della macchina a vapore, del treno a vapore, come una minaccia ed effettivamente poi una pratica, come dire, una realtà di minaccia e di eliminazione del loro posto di lavoro. Tant'è vero poi che anche in altri settori. Nel Settecento si sviluppò un movimento che si chiamava nel luddismo, da John Ludd, gli operai che praticavano la distruzione delle macchine, cioè pensavano che la loro oppressione venissero dalle macchine e distruggevano le macchine fisicamente proprio, no? Ma io volevo proporre una riflessione, non so se cercherò di essere un po' sintetico perché i tempi non sono infiniti, sulla questione della macchina, prima di arrivare a qualche considerazione finale sull'oggi, riferendomi a quella che è diciamo, la radice della nostra cultura, il mondo, la civiltà greca, insomma, che ha inventato il termine macchina, perché il termine macchina è di origine greca, mechanè viene da mechos, che vuol dire mezzo in greco, mezzo strumento, ciò che consente di raggiungere un fine attraverso appunto la utilizzazione di un prolungamento, di un potenziamento del corpo umano. Però ecco, quanto riguarda noi, adesso sentivamo parlare dei robot, sono prodotti oggi, che sono molto, su cui appunto abbiamo sentito questa panoramica delle prospettive, della realtà delle prospettive, ma i robot esistevano fin dall'antichità. La civiltà ellenistica li aveva creati. Erone, il tecnologo, diciamo, alessandrino, creava degli automata, quelli che lui chiamava automata, e che noi chiameremo robot, che avevano un grande livello di complessità e di articolazione, di movimenti, si muovevano, insomma. La ragione per la quale non possiamo chiamarli robot, ma semplicemente dobbiamo chiamarli automata, sta nel fatto che i robot antichi non sono mai stati usati per scopi pratici. Era fuori della mentalità antica l'idea di utilizzare dei robot o delle macchine, anche delle macchine, non solo delle macchine in generale, complesse per una produzione di serie. L'unico campo in cui la macchina è stata utilizzata in modo continuativo per scopi pratici, credo, è il campo militare, in particolare nella scienza poliorcetica, cioè nell'assedio delle città. Lì furono creati delle macchine di grande complessità che dovevano servire ad espugnare, cioè a fare riduzione delle mura, a creare gallerie, a penetrare dentro le mura, insomma, a fare in modo che la città assediata potesse essere espugnata. Ma per il resto la macchina antica, la macchina complessa, soprattutto gli automata, non sono mai stati usati per scopi pratici. Si è detto perché c'erano gli schiavi. Ma io penso che ci sia anche un'altra, forse, ragione più di fondo, che l'universo che allontanava dagli antichi l'idea di una utilizzazione industriale della macchina, cioè dell'utilizzazione per la produzione di una serie indefinita di oggetti, che l'universo antico è un universo finito, chiuso. E quindi l'idea di poter creare, di poter realizzare una produzione di serie indefinita, cioè quindi staccata anche dallo scopo immediato, cioè non vista in funzione di qualcosa di particolare, ma così come succede oggi, no, nella nostra civiltà industriale, era invece vive in un altro orizzonte che non è quello finito, dell'universo chiuso antico, ma dell'universo infinito, dell'universo aperto. Questa difficoltà, secondo me, ha contribuito a rendere non praticabile l'utilizzazione della macchina per scopi industriali, quindi non c'è stata una rivoluzione industriale nel mondo antico. Invece la macchina è utilizzata a scopi estetici, per creare sorpresa, per creare quell'artificialità che può passare per naturalità. E questo piaceva molto, no? E quindi viene simulata, per esempio, un cedino meccanico, che l'usignolo meccanico, che gorgheggia e sembra vivo. E poi anche viene simulato il miracolo, in particolare con appunto il Deus Ex Machina, si chiama così, che scende nel teatro, no? Scende a un certo punto, verso nel finale, scende da questa macchina, che è una specie di asse che faceva apparire che il Dio scendeva dall'alto, insomma, no? E quindi c'era la simulazione appunto del miracolo, ma non è mai stata utilizzata la macchina, complessa, la macchina, il robot, pur essendo stato inventato, come dicevo, per scopi di cui oggi noi parliamo e ci sembra naturale, parlare. Invece il mezzo per eccellenza del mondo antico è lo schiavo, che Aristotele chiama thema empsicon, proprietà animata, oppure empsicon organon, strumento animato. Lo schiavo è considerato un appendice del padrone. Però anche l'idea delle statue, cioè diciamo dei robot semoventi, che potevano anche operare nell'ambito pratico, non è del tutto sconosciuta agli antichi. In particolare Aristotele dice, a proposito delle statue di Delo, che si diceva fossero capaci di muoversi da sole, dice: se a questo modo le spole tessessero da sole e i plettri suonassero da sé, allora gli architetti non avrebbero bisogno di operai né i padroni di schiavi. Aveva già immaginato la situazione di cui oggi appunto stiamo parlando. Lo schiavo è uno strumento animato ed è uno strumento per natura. Cioè è uno schiavo per natura, l'unos fuse, dice Aristotele. Perché lo schiavo ha determinate caratteristiche, anche fisiche, però Aristotele stesso riconosce che è un po' difficile che ci siano delle distinzioni così nette da farci essere certi che uno schiavo sia nato, sia schiavo fusei per natura e non invece per ragioni non naturali. Lo schiavo è quindi è difficile da definire, e Aristotele dice è più semplice, cioè sono molto più diverse le immagini degli dèi rispetto a quelli degli uomini, piuttosto che tra quelli degli uomini e quelli degli schiavi. Gli schiavi possono anche confondersi con gli uomini liberi. A volte succede che uomini che avrebbero dovuto essere liberi sono schiavi, quindi abbiamo una specie di violazione della natura. Abbiamo una situazione di difficoltà, e anche Aristotele non riesce a definire in modo certo e univoco e indubitabile la natura dello schiavo. Per cui a un certo momento il rischio della ribellione degli schiavi è un rischio permanente ed è un rischio profondamente sentito, un pericolo profondamente sentito dal mondo antico. Un po' come noi sentiamo il pericolo della ribellione delle macchine, no? Però credo che ci sia una grossa differenza, perché mentre appunto, la determinazione della differenza dello schiavo dall'uomo rispetto all'uomo libero è problematica, e Aristotele stesso, come dicevo, lo riconosce, non è affatto problematico definire la differenza tra l'umano e il macchinale. Il macchinale appartiene al regno dei mezzi, cioè non ha fini, è soltanto, diciamo così, confinato all'interno dei mezzi e non è in grado, cioè, almeno fino a che non riesce, cioè fino a che il macchinale non trascende in un altro, non avviene quella che in termini tecnici si chiama una metafasi senza logos, cioè un passaggio ad un altro genere, dal macchinale all'umano, non è possibile pensare ad una ribellione delle macchine, per quanto la fantascienza si sia molto spesso ispirata a questo. Manca alla macchina proprio la determinazione delle finalità, in quanto tale, manca delle finalità, è soltanto uno strumento. Sì, quindi la paura moderna che noi abbiamo della ribellione delle macchine forse è una persistenza della paura degli antichi nei confronti della ribellione degli schiavi, perché la ribellione degli schiavi erano terribili. C'è quindi un bisogno dell'uomo di crearsi come dire, delle alterità, dei corrispettivi oggettivi, sia nell'ambito, diciamo, del rapporto col divino, sia nell'ambito del rapporto con gli animali, sia nell'ambito del rapporto con le macchine. Le macchine sono aggiunte, sono l'elemento, no, che a partire dal Rinascimento, la macchina diventa un parametro, non solo uno strumento, per gli uomini per realizzare cose pratiche, ma anche un parametro, un paradigma per analizzare, attraverso cui l'uomo analizza se stesso. Cioè, si comincia a paragonare l'uomo ad una macchina. Cioè, si dice, soprattutto dopo la scoperta della circolazione del sangue, in particolare Cartesio, no? E Hobbes, si dice che gli uomini sono fisicamente delle macchine. E anche gli animali sono, quindi dal punto di vista fisico, uomini e animali sono la stessa cosa, macchine. Però la differenza tra uomo e animale sta nel fatto che mentre l'animale è soltanto una macchina, l'uomo è anche anima, ha anche un'anima che lo distingue dagli altri, dal regno, diciamo, delle macchine, cioè degli animali come regno delle macchine, e quindi come regno dei mezzi, perché l'uomo è capace di stabilire dei fini in quanto ha un'anima. Quindi viene separata la res extensa, cioè il mondo dei corpi, dal mondo diciamo, dello spirito, del pensiero, dell'anima, che è appunto la res cogitans. Ma l'idea di una riproduzione dell'umano è profondamente di una riproduzione attraverso procedure scientifiche, procedure di alterazione della realtà naturale, attraverso quindi un'alterazione della realtà di natura è molto sentita soprattutto nell'ambito umanistico. Gli umanisti hanno sempre posto l'accento sulla necessità da parte dell'uomo di ricreare se stesso, e quindi da un lato hanno sviluppato la scienza dell'educazione, no? Cioè come diciamo, scienza che consente di creare tipi umani più perfetti, tipi umani più capaci di corrispondere all'ideale umanistico. E dall'altro poi attraverso soprattutto l'alchimia, no? E di ricreare proprio esseri che riproducessero in qualche modo le caratteristiche umane, ma fossero prodotti artificiali, e in particolare l'homunculus, no? dell'alchimia e altre cose del genere. E quindi nell'ambito del razionalismo, che caratterizza la modernità, la macchina ha un ruolo centrale. Cioè anche l'universo viene spiegato come una grande macchina, tutto viene spiegato in termini, cioè la macchina è un paradigma efficace, consente di elaborare schemi di spiegazione del funzionamento dei corpi e anche del funzionamento dell'universo. Ma se noi ci poniamo il problema di che cosa significa dal punto di vista, qui entriamo proprio nell'ambito più strettamente filosofico, no? Che cos'è la macchina dal punto di vista ontologico? Cioè, a che mondo appartiene? Se noi pensiamo che la naturalità è caratterizzata essenzialmente dalla ciclicità, c'è il ciclo, la vita è un ciclo, procede per andamenti ciclici, la macchina non procede per andamenti ciclici, la macchina è caratterizzata dalla continuità. Quindi abbiamo due livelli che si confrontano, due realtà eterogenee, quella della ciclicità naturale e quella della continuità macchinale. E questo carattere di continuità macchinale che trascende, che cioè in qualche modo ci fa uscire dalla condizione naturale, no? Cioè la sfonda in qualche maniera, cioè ci libera, o si presume che possa liberarci dalla schiavitù della ciclicità e ci possa far entrare in una dimensione di continuità. L'elemento macchinale, lo schema macchinale, viene anche applicato nell'ambito politico. E soprattutto il filosofo più importante, diciamo, il filosofo politico più importante del Seicento, che è Thomas Hobbes, ha definito proprio il suo Leviatano, cioè lo Stato, come macchina machinarum, la macchina delle macchine. Allora in questo caso non è l'uomo che usa la macchina, ma l'uomo che diventa ingranaggio della macchina. Nella prima edizione inglese del Leviatano, nel frontespizio, c'è un'immagine di un uomo, un grande uomo, composto di tanti piccoli uomini che sono gli ingranaggi dello Stato. Lo Stato è questa, quindi la macchina delle macchine, è quello che dice, chiamerà il mostro freddo, verrà chiamato il Macros Anthropos, il grande uomo, l'uomo che, cioè il superuomo, il dio mortale, no? Una realtà che trascende la ciclicità dell'esistere perché si riproduce continuamente. Al suo interno gli uomini muoiono, rinascono, ma la macchina continua. E questo, diciamo, è la dimensione nella quale gli uomini non sono più utilizzatori delle macchine, ma sono essi stessi ingranaggi di una macchina, divengono ingranaggi di una macchina più grande, più grande di loro. La macchina è quindi l'abitatrice dell'infinito. Noi non siamo abitatori dell'infinito. Noi abbiamo un problema di continuità. Noi siamo discontinui, la nostra soggettività è incapace di garantire una continuità tale da riprodursi, diciamo così, indefinitamente. Noi ci stacchiamo. E infatti, come dice Marx nel capitolo del Capitale dedicato alle macchine, dirà: l'uomo è un imperfettissimo strumento di produzione di moto uniforme e continuo. Cioè, noi siamo imperfetti, non siamo capaci di produrre moto uniforme e continuo, non siamo abitatori dell'infinito. Siamo sempre all'interno di una condizione di ciclicità che ci caratterizza. La macchina è una specie di via, di prospettiva attraverso la quale noi tentiamo di sfuggire alla ciclicità, no? di procurarci una continuità che non è nella nostra natura. Allora, per esempio, a proposito della macchina, Pascal dice delle cose molto, molto acute e molto, molto lucide. Pascal fu un inventore, veramente il primo, è stato citato anche prima, a pensare a una macchina calcolatrice è stato Leonardo da Vinci. Però quello che l'ha più perfezionato, almeno portato a un livello di utilizzabilità, è stato proprio Blaise Pascal, che ha inventato questa macchina calcolatrice che ha chiamato Pascalina. E in uno scritto riferito a questa macchina dice delle cose, io vorrei leggere questa citazione perché è molto interessante. Siamo nel 600. Codesta macchina facilita e sopprime nelle sue operazioni tutto quanto è superfluo. Il più ignorante vi trova altrettanto vantaggio che il più esperto. Lo strumento subisce il difetto dell'ignoranza o della scarsa abitudine e attraverso movimenti necessari fa da solo, senza neppure l'intenzione di colui che se ne serve, tutte le abbreviazioni possibili alla natura e tutte le volte che i numeri vi acconsentono. Cioè, siamo attraverso la macchina liberati dalla schiavitù della ripetizione. La macchina ripete per noi. Tu sai parimenti come, operando mediante la penna, si sia continuamente obbligati a riportare o a prendere in prestito i numeri necessari e quanti errori si insinui. Ecco, noi siamo, come dicevo prima citando Marx, siamo esseri che sbagliano, la macchina no. E in quanti errori si siedono in questi riporti e prestiti a meno di una lunga abitudine, oltre ad una profonda attenzione che affatica ben presto la mente. Codesta macchina libera colui che se ne serve da tale vessazione. Cioè, praticamente Pascal dice, siamo liberati dalla schiavitù della ripetizione. Lo fa la macchina. Basta che egli abbia il giudizio, essa lo solleva dal difetto della memoria. Ecco, abbiamo creato il computer. E senza riporti né prestiti, e si fa da sola ciò che egli desidera, senza che neanche ci pensi. Quindi, il futuro, la proliferazione futura dell'uso della macchina è perfettamente già, in qualche modo, prevista. Ma Pascal fa un'altra considerazione in altri passi dei suoi passi riguardo alla macchina, che è molto interessante secondo me e che forse tocca un tema filosofico sul quale naturalmente sarebbe da da sviluppare molto di più la riflessione, ma io cerco di abbozzare, dare qualche suggestione quantomeno. Pascal dice che, è un pensiero, dice che la macchina serve a non disperare. Cioè, la macchina, secondo Pascal, non è soltanto quell'oggetto fisico costruito artificialmente che noi utilizziamo, ma noi stessi siamo macchina, nel senso che non solo fisicamente, cioè come ha detto Cartesio, e ho detto anche Hobbes, noi siamo fisicamente delle macchine, ma perché c'è una parte della nostra anima, della nostra coscienza, che è macchinale. E questa macchinalità della nostra anima è determinata dall'abitudine. L'abitudine è, diciamo, il nostro modo inconsapevole di vivere nella ripetizione. E in un altro passo dirà: l'abitudine è la nostra natura, Pascal. Quindi l'abitudine è qualcosa che ha la meglio sulla nostra volontà. Noi siamo soggetti alle nostre abitudini. E non è facile, è quasi impossibile riuscire a governare l'abitudine. Tant'è vero che Pascal dice a un certo punto, pregando, dice: inclina cor meum, dominus, domine, inclina il mio cuore, Signore. Cioè, inclina vuol dire: dai un orientamento in senso giusto alla mia abitudine, dai un orientamento nel senso della salvezza della mia anima, alla macchinalità, orienta la mia macchina, perché io con la mia volontà non ce la faccio. Ci vuole una forza superiore che riorienta la macchina, cioè che pone, diciamo così, l'abitudine non al servizio dell'avviazione, ma al servizio della salvezza. Ecco, quindi io penso che se noi riflettiamo sul senso di quello che oggi si chiama il predominio della tecnica, no? La tecnica è appunto tutto un insieme delle procedure che riguardano proprio tutto ciò che è la ripetizione. Secondo quanto si era sperato, l'avvento della tecnica avrebbe dovuto comportare la liberazione dell'uomo dalla schiavitù della ripetizione, cioè avrebbe dovuto consentire agli uomini di occuparsi non più dei mezzi ma dei fini. E invece si sta verificando esattamente l'opposto. Cioè i mezzi hanno preso il sopravvento e noi siamo, come dire, subordinati a forze impersonali che agiscono al di sopra di noi e di cui noi siamo al servizio. Beh, basta ricordare a questo proposito il film Tempi Moderni, no, famoso, Charlie Chaplin, che diventa l'uomo che diventa funzione della macchina, funzione della macchina. Ecco, perché appunto la macchina, e quindi anche il robot, tutto quello che noi stiamo producendo, stiamo creando, di per sé non è liberatorio, in quanto ci garantisce la riproduzione, nel senso della ripetizione, e non ci garantisce però quella condizione di pienezza, di completezza della vita, che non dipende dalla macchina, ma dipende da noi stessi. E quindi possiamo pensare che solamente attraverso la riproduzione, la riproposta del tema, della questione della liberazione dall'abitudine, no? Dalla vera liberazione l'Università Pascal dalla condizione della riproduzione che l'abitudine è, la schiavitù dell'abitudine, sia una condizione che c'è un problema che noi dobbiamo porci, cioè la metafisica occidentale ha identificato la vita con la persistenza. Credo che, e quindi la macchina come ciò che garantisce la persistenza, la riproduzione, e che invece sia necessario, secondo credo, proprio invece proprio immaginare, avvicinarsi ad una concezione diversa della vita che non è quella della persistenza, ma quella della completezza. La prospettiva di una liberazione definitiva della res cogitans, della res esistenza, è attualmente considerata possibile. Cioè, noi pensiamo ad una possibilità di separare la coscienza dal corpo. E quindi realizzando quindi quello che era un'aspirazione già presente nell'antico orfismo, no? La religione orfica, che identificava, con un gioco di parole, ripreso anche da Platone, soma con sema, il corpo soma con sema, la prigione. Allora, è possibile pensare ad una liberazione della res cogitans, dalla res esistenza? È possibile cioè pensare ad un superamento della mortalità? Perché questo è un po' il problema. Qualche anno fa Aldo Schiavone, in un libro intitolato Storia e Destino, diceva: credo che la generazione a cui appartengo e quella dei suoi figli saranno fra le ultime a fare i conti con l'esperienza della morte, almeno nei termini in cui la nostra specie l'ha incontrata finora. Quindi è possibile immaginare un superamento della ciclicità ed una immissione dell'uomo nella dimensione della continuità. Ma forse a questo proposito è il caso di ricordare quello che scriveva Borges, in un famoso racconto intitolato Gli Immortali. Borges dice: essere immortale è cosa da poco. Tranne l'uomo, tutte le creature lo sono. Tutte le creature sono immortali, giacché ignorano la morte. La cosa divina, terribile, incomprensibile, è sapersi immortale. Cioè essere la coscienza, questa è la cosa terribile che caratterizza l'uomo e lo rende, come dicevano i greci, protos. No? I greci chiamavano l'uomo protos, l'immortale. Allora, l'alternativa, io credo, è quella appunto tra una riproposizione della vita, della concezione della vita come persistenza indefinita, oppure della vita come completezza, come pienezza raggiunta. Il problema è quello appunto di fare i conti con quella parte macchinale di noi, che è più forte di noi, che dice la Pascal, che riesce ad averla vinta e senza una forza superiore, sovrumana, non siamo in grado di riorientare. Ma io penso che proprio la soluzione, la via da seguire, sia di mantenere aperta la sfida di non assoggettarsi alla macchinalità, di non assoggettarsi alla tecnica, alla subordinazione della ripetizione, alla concezione della vita intesa come, come mantenimento, come persistenza indefinita, ma che sia possibile che umano sia, sia di mettersi contro la propria stessa parte macchinale, pur sapendo di essere assolutamente inadeguato, pur sapendo che ci vuole una forza sovrumana per invertire questo, questa condizione, ma che comunque sia questa la nostra strada, la nostra vocazione, se non vogliamo essere ridotti semplicemente a, a delle protesi delle macchine, no? Dalle macchine che erano le nostre protesi, potremmo diventare noi le protesi delle macchine. C'è poi chi addirittura ipotizza, e concludo, ipotizza la possibilità che l'uomo sia effettivamente uno strumento, sia stato uno strumento che dà inizio a una nuova realtà, quella delle macchine, che sarebbe oltre l'uomo, sarebbe al di là dell'uomo, e noi saremmo stati non gli strumenti delle macchine e non le macchine strumenti nostri. Però io dico questa cosa non ci dico. Se è così, siccome sarebbe la storia di un altro genere, non ci interessa. L'importante è capire che, riuscire anche a comprendere che la persistenza per se stessa, ecco, per esempio il fatto che noi mettiamo nel nostro corpo delle parti meccaniche, e quindi una parte del nostro corpo è sottratta alla ciclicità, ma è, diciamo, appartiene ormai al regno della continuità, questo fatto di per sé non risolve il problema della, diciamo così, della coscienza della vita, nel senso che una coscienza che sente che anche una mera sopravvivenza, che percepisce la, questa sostituzione di parti, la percepisce, la sente, la vive però, la può vivere però senza, se non all'interno di un diverso rapporto complessivo con la vita, la vive essenzialmente come una intrusione dell'estraneo, no? Intrusione di estraneità. Ecco, l'intrusione di estraneità non è certamente la condizione, diciamo, del superamento della differenza tra il macchinale e l'umano che noi vorremmo riuscire a realizzare. E d'altra parte ci resta aperto il problema della, di che cosa sarebbe una coscienza senza un principio di individuazione corporale. Che cosa potrebbe, come possiamo immaginare, potremmo immaginare che fosse l'occhio, che sarebbe l'occhio imparziale, ormai diciamo disincarnato, non più legato a un luogo, ma capace di vedere il mondo senza più la schiavitù della sua determinazione, della propria determinazione, ma capace quindi di vederlo come in sé. Potremmo pensare questo, ma resta un problema aperto, insomma. Cioè, io credo che dovremmo non tanto porci questi problemi limite, quanto piuttosto cercare di riconquistare e di riacquisire quella concezione della vita come completezza, come pienezza, che è stata troppo spesso, è stata dalla metafisica stessa soppiantata dall'idea della persistenza, di vita come persistenza. E qui sta un po' l'alternativa di cui siamo di fronte.